Uomini e profeti, Evangelo secondo Giovanni, con Gabriella Caramore e Paolo Ricca. Sesta puntata, trasmessa il 10 dicembre 2000.
Buona giornata a tutti, una buona domenica e do subito il bentornato a Paolo Ricca che ci sta aiutando ad accostarci alle scritture. Qualcuno per la prima volta, qualcuno così trova nuovo alimento in questo lavoro. Buongiorno Paolo Ricca.
Buongiorno.
E bentornato.
Grazie.
Ecco, e questa volta siamo, come abbiamo già annunciato, all'Evangelo secondo Giovanni, seconda parte. Ecco, l'anno scorso lei ci ha illustrato i dialoghi di Gesù e diceva come alla fine, mi ricordo nell'ultima puntata, come questi dialoghi le piacessero particolarmente perché raccontando la storia di Gesù entrano nella nostra vita, la trasformano.
Comunque ci aiutano a diventare più dialogici noi stessi.
Ecco, allora vediamo, questa volta invece parleremo dei segni, dei gesti, degli atti compiuti da Gesù, dei miracoli, quelli che vanno, e vedremo poi alla fine che cosa ne potremo trarre. Intanto, ecco, parliamo di segni e non di miracoli, perché? Per una ragione precisa.
Perché Giovanni parla di segni e non di miracoli. Questa è una caratteristica, forse la più vistosa immediatamente, riguardo al suo discorso o al suo racconto della vita di Gesù, che come sappiamo è stata intessuta soprattutto nella prima parte di opere potenti, come le chiamano i sinottici, i primi tre Evangeli. Invece appunto Giovanni ne riferisce alcune di queste opere, ma evita di chiamarle miracoli e le chiama invece segni. Evidentemente c'è una intenzione.
Ecco, ma è così sostanziale questa differenza, perché neppure negli altri Evangeli i miracoli sono fatti per o sono raccontati per mostrare quanto era bravo Gesù, no? Cioè anche lì alludono ad altro.
Sì, ma mi sembra quantomeno è molto in evidenza, molto al centro, il fatto che Gesù viene incontro a un bisogno reale di chi poi è oggetto del miracolo, cioè aiuta, guarisce, libera. Ecco, è l'azione liberatrice di Gesù che lì è al centro. Qui c'è anche, naturalmente, perché questi miracoli, questi racconti giovannici non sono delle spiritualizzazioni, hanno tutta una loro materialità, diciamo così, come vedremo anche oggi, però ecco, non si esauriscono nell'evento, nel fatto materiale che accade, ma additano una realtà nascosta, una realtà che trascende l'evento miracoloso.
Ecco, quindi Giovanni nel chiamarli segni vuole, come dire, sgombrare il campo da equivoci.
Sgombrare il campo da equivoci e forse anche rettificare una certa, come dire, credulità o una certa tendenza a trasformare la storia in leggenda, ad arricchire il bagaglio, insomma il patrimonio miracolistico del cristianesimo, come effettivamente tra l'altro stava accadendo verso la fine del primo secolo. Questo è il tempo probabile della redazione ultima del quarto Evangelo. E beh, lì, se noi guardiamo ad esempio quello che succede negli Evangeli apocrifi, ecco, lì i miracoli si moltiplicano e si moltiplicano in una direzione che sottolinea appunto l'evento prodigioso in sé, il fatto che questi eventi straordinari, eccezionali, qualificano e accreditano, dovrebbero accreditare il carattere divino di Gesù e così via, tutti aspetti che non sono in evidenza nell'Evangelo, neanche negli altri tre, ma tanto meno nell'Evangelo di Giovanni. Cioè, si manifesta probabilmente alla fine del primo secolo nella Chiesa cristiana una tendenza a quello che potremmo chiamare il miracolismo, cioè la ricerca del miracolo per il miracolo, la convinzione che là dove c'è il miracolo c'è certamente automaticamente Dio, cioè l'identificazione esplicita o implicita del miracoloso col divino. Ecco. Ecco, il magico è segno della presenza di Dio. Ecco, questa tendenza che evidentemente c'è del resto in fondo dappertutto, in tutte le religioni, ma si stava manifestando anche nel cristianesimo, come rivelano meglio di ogni altra cosa, come dicevo, gli Evangeli apocrifi. Ecco, Giovanni va in controtendenza, potremmo dire, cioè riporta intanto diminuisce, per così dire.
Sono meno quelli
sono
narrati.
Meno,
sì.
Sono meno.
Quindi riusciremo a parlare di quasi tutti, probabilmente.
Riusciremo a parlare di quasi tutti. Quindi, diciamo, li seleziona, ne prende soltanto alcuni e non tutti, e sottolinea il loro valore, certo in sé, ma soprattutto, diciamo, pure il loro valore simbolico, nel senso profondo del simbolo, cioè di una realtà che ne fa percepire un'altra.
Ecco, adesso vedremo allora nel corso di questi incontri quale altra realtà ci vuole indicare Giovanni, ma appunto lei diceva i miracoli o il raccontare miracoli era frequente al tempo di Gesù. Si può dire che questa tendenza ci sia anche oggi, perché in fondo molta parte di questo grande ritorno alla religione eccetera eccetera l'abbiamo visto, fa centro sulle figure che fanno miracoli, sull'evento straordinario e così via.
E beh, non dobbiamo andare lontani, c'è una trasmissione molto popolare alla televisione che si chiama appunto Miracoli, che racconta miracoli di ogni genere, per lo più in ambito cristiano, e che appunto rivela questa tendenza ad accreditare una fede fondata sui miracoli.
Ecco, allora la fede fondata sui miracoli è una fede.
Dunque, qui dobbiamo sfumare il discorso,
sì.
Dobbiamo sfumare, perché anche Giovanni, lo vedremo, da un lato ci chiede di non fermarci al miracolo, cioè ci dice: se tu ti fermi al miracolo non vedi l'essenziale, non cogli l'essenziale, perché l'essenziale del miracolo non è il miracolo.
E adesso vedremo che cos'è.
Ecco, vedremo che cos'è. D'altra parte però non è completamente, diciamo, non sottovaluta l'importanza del miracolo. Io direi così, che il miracolo rende accessibile o può rendere accessibile un primo livello di fede, ma non il livello.
Non lo esaurisce.
No, insomma, assolutamente, e esige di essere superato. È un livello che è affermato, che è tutto sommato positivo, ma che deve essere superato, altrimenti il miracolo stesso non raggiunge il suo vero scopo, la sua vera.
D'altra parte, tutto questo dibattere intorno ai miracoli, sia che li si accrediti, sia che li si neghi, è comunque una forma di razionalismo, no? Cioè,
sì.
Se li si nega perché si dice non esiste l'evento straordinario, eccetera, eccetera, se li si accredita, esiste l'evento, dunque esiste Dio, cioè sono forme
semplificate
di semplificazione.
Sì, sono forme di semplificazione.
Ecco, vogliamo, poi ci arriveremo, ci torneremo ancora, ma naturalmente vogliamo anche anticipare allora che cos'è, a che cosa vuole portare Giovanni, il Vangelo di Giovanni e la vita di Gesù, naturalmente.
Sì, questo è molto evidente, vuole portare a svelare Dio in fin dei conti, ma il disvelamento di Dio consiste nel disvelamento di Gesù. possiamo apprendere benissimo la parola che Gesù pronuncia nel capitolo 14: chi ha visto me ha visto il Padre. Ecco, e tutto il tema dei miracoli è molto intimamente legato al vedere, un verbo chiave per il quarto Evangelo.
D'altra parte lo annuncia anche nel prologo Giovanni, dice: nessuno mai ha visto Dio.
Benissimo.
L'unigenito Dio che sta in seno al Padre, cioè il Figlio, lo ha rivelato, quindi col segno.
Sì, col segno, sì. Ecco, e quindi è molto bene questa citazione, perfettamente calzante, appunto perché ecco, il miracolo, il vedere e la fede sono una triade strettamente, intimamente e finemente, potremmo quasi dire sottilmente, ma tenacemente collegate le une alle altre. Quindi si passa dal vedere ciò che c'è nel miracolo, vedremo oggi l'acqua trasformata in vino, sì, al vedere ciò che non si vede, e in questo passaggio si capisce il segno e si giunge alla fede. Cioè, da una fede elementare e ancora non matura a una fede piena e matura e completa.
Si giunge chi vi giunge.
Si giunge chi vi sì, ecco, perché tra l'altro c'è anche questo da dire, che proprio nell'Evangelo di Giovanni il segno, come del resto nei sinottici, è ambivalente, cioè non suscita soltanto la fede, suscita anche l'opposizione. I nemici dicevano di Gesù: i segni tu non li fai, i miracoli tu non li fai con l'aiuto di Dio, ma con l'aiuto di Belzebub, cioè del diavolo. E qui, ad esempio, alla fine della risurrezione, alla fine del racconto della risurrezione di Lazzaro, c'è l'accusa fatta verso alle autorità politiche giudaiche di Gesù che ha compiuto questo miracolo, che diventa un capo di accusa. Capito? Cioè, il miracolo non è soltanto, questo però appunto in tutta la tradizione evangelica, un elemento certo, rivelatore, è anche uno scandalo, è anche uno scandalo.
È anche un interrogativo che pone Gesù, no? Quando, ma questo poi magari lo vedremo di volta in volta, cioè quando mostra e dice...
Sì,
credete, non credete, capite, non capite.
Sì, perché là dove nasce in qualche maniera, anche in forma embrionale, la fede, nasce anche l'incredulità. Le due cose sono parallele.
Ma questo poi lo vedremo naturalmente. Ma ecco, prima di passare ai miracoli veri e propri, a questi segni, noi vedremo appunto le nozze di Cana, poi lei ha citato Lazzaro, guarigioni, eccetera, eccetera. Ecco, c'è un segno, ma si può chiamare segno quello che sta al centro della vita cristiana, che è la croce?
Ecco, vede, questa è una bella domanda, la ringrazio, perché in effetti è uno dei motivi per cui l'Evangelo di Giovanni è prudente, cioè è quasi anche fa una certa critica del miracolo o del miracolismo, è proprio questo.
Ecco, non è però, appunto, lo ripetiamo, una critica razionalistica.
Non è una critica razionalista.
Ci sono questi fatti. Cioè...
Ci sono questi fatti, assolutamente.
Ecco.
E lui li...
Cioè, insomma, ci sono, li racconta.
Li racconta e li accredita e anche li racconta con molta... con molto verismo, ecco, con molto verismo. Dicevo, ecco, però appunto il suo riferimento è molto utile, in quanto che uno dei motivi per cui egli comunque prende anche certe distanze critiche nei confronti del miracolismo è che al centro del cristianesimo c'è la croce, e la croce è il luogo supremo del non miracolo, cioè del miracolo chiesto anche dagli astanti, come ricordiamo: scendi dalla croce affinché noi vediamo e crediamo. E invece, appunto, Gesù non è sceso dalla croce. Quindi il cristianesimo nasce non dal miracolo, ma dal rifiuto del miracolo, o dal non miracolo, dal miracolo chiesto e non accaduto. E allora se la fede cristiana, che nasce effettivamente al Golgota, che nasce alla croce, che nasce là dove il miracolo non è accaduto, e si potrebbe quasi dire nasce perché il miracolo non è accaduto, è chiaro che c'è una consapevolezza critica nei confronti del miracolo e del suo uso in rapporto alla fede e in generale al discorso su Dio, che non può essere rimosso. Ecco, io non posso mai dimenticare che sono figlio, come credente, sono figlio di un miracolo che non c'è stato.
Quindi il vero segno, il segno più grande, il segno più profondo, quello che rimane inciso nella storia anche, è
un non miracolo. Non è un miracolo.
Una negazione del miracolo.
Una?
Negazione.
Sì, cioè non è da lì che passa la fede. Ecco, non è lì che nasce la fede. Diciamo, la fede viene nello stesso tempo provata e fondata.
Ecco, ma Giovanni parla della croce come segno o no?
No.
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 Siamo noi che la chiamiamo.
Sì,
c'è anche il segno di croce.
C'è il segno.
Voi protestanti non fate il segno di croce.
No, Lutero la faceva però.
Ecco.
Ma la croce, ecco, nel linguaggio giovannico non è segno ma verità. Cioè,
ecco, cioè il segno è ciò che indica e quando si arriva al cuore, ecco, quella è la verità.
È la verità. E oggi nel racconto di Cana noi vedremo appunto, perché Cana, l'episodio di Cana, il miracolo di Cana è un segno, ma proprio in questo segno c'è una allusione esplicita a quello che non sarà più un segno, ma sarà la verità a cui anche il segno di Cana allude.
Ecco, adesso ci arriviamo allora alla lettura. Allora, non so se si possa dire così, cioè che Giovanni racconta i segni per mostrarci Gesù, per avvicinarci alla verità di Gesù. Gesù
sì.
Compie i segni per mostrare la verità di Dio.
Sì.
Ecco, l'anno scorso appunto abbiamo visto i dialoghi, quindi la parola di Gesù. E anche quella voleva mostrare, cioè far capire, mostrare, indicare Dio. In che rapporto stanno parola e segno? E si potrebbe chiamare segno anche la parola?
Dunque, sì, si può. Dunque, il rapporto direi che è duplice, in due direzioni. Da un lato, la parola, in certi episodi che anche vedremo, costituisce, suscita, crea il segno, il miracolo. Esempio classico, nella risurrezione di Lazzaro, a un certo punto Gesù dice: Lazzaro, vieni fuori. Ecco. Dunque è questa parola che lo fa uscire. Esatto. Ma vedremo nell'episodio di Cana, non c'è nessuna parola. Tutto accade nel
silenzio.
Più totale silenzio, nessun gesto, niente, non c'è niente. È
ecco,
veramente
forse si
singolare.
Dire che è parola anche il segno, cioè i segni sono un,
ecco,
linguaggio, insomma.
Ecco, allora poi il secondo discorso da fare, cioè il primo è, come ho detto, che la parola fonda e costituisce il segno, l'altra è che il segno contiene una parola, la contiene e in tanti casi, come vedremo, poi questa parola viene esplicitata. Cioè, il segno ha dentro di sé il suo significato. Non è che io glielo attribuisco, ce l'ha lui e si tratta di farlo venire fuori, di esplicitare la parola implicita nel segno.
Cominciamo a leggere allora questo testo, cominciamo a leggere le nozze di Cana e abbiamo adottato, anche per sottolineare un po' l'ecumenicità della nostra trasmissione, questa traduzione interconfessionale edita dalla Società Biblica Britannica e Forestiera, un volumetto molto piccolo, con una traduzione che che piace, che sì, funziona, corretta, che funziona, insomma, fatta sì, bene, e che può andare bene per tutti.
Sì.
Ecco, allora cominciamo a leggere dal capitolo 2, versetti dall'1 al 12. Abbiamo fatto leggere il Vangelo secondo Giovanni da una voce femminile e credo che vada anche bene. Lei
sì,
ci diceva, può anche darsi che Giovanni sia stato scritto da una donna, no?
Sì.
Ecco, quindi va benissimo. È Ludovica Modugno e quindi già la ringraziamo per la lettura che ci darà.
Il terzo giorno ci fu una festa di nozze in Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Alle nozze fu invitato anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». Gesù le rispose: «Che cos'è per me e per te, donna? Non è forse già giunta la mia ora?» La madre disse ai servitori: «Qualunque cosa vi dica, fatela». C'erano là 6 giare di pietra, sistemate per la purificazione dei giudei, ciascuna capace di contenere 100 di litri. Gesù disse loro: «Colmate le giare di acqua». E le colmarono fino all'orlo. E aggiunse: «Adesso attingete e portatene al responsabile del banchetto». Ed essi gliene portarono. Appena assaggiata l'acqua, divenuta vino, senza sapere da dove venisse, ma ben lo sapevano quei servitori che avevano attinto l'acqua, il responsabile del banchetto chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti offrono dapprima il vino buono e poi, quando la gente comincia a ubriacarsi, quello scadente. Tu hai conservato il vino buono fino ad ora». Così Gesù diede inizio ai segni in Cana di Galilea, manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. In seguito, egli scese verso Cafarnao con sua madre, i suoi fratelli e i suoi discepoli e rimasero là alcuni giorni.
Allora, Paolo Ricca, le nozze di Cana, ecco questa indicazione che dà Giovanni alla fine: così Gesù diede inizio ai segni in Cana di Galilea, manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. È come proprio un inizio, un...
Sì, direi di più, direi che è un inizio programmatico.
Che vuol dire?
Vuol dire che è l'inizio in cui si vede il programma complessivo del ministero di Gesù, e questo programma complessivo, per dirla con un'espressione che è diventata anche classica in tempi moderni, Gesù non è venuto a spiegare il mondo, ma a cambiarlo. Ecco, non è venuto a spiegare me, no? Ma è venuto a cambiarmi, cioè la sua spiegazione tende al mio cambiamento. Ecco, e Cana, che è un episodio di trasformazione, di cambiamento, che naturalmente può avere tante applicazioni, eccetera, però sostanzialmente io riterrei, sul piano programmatico, ecco, Gesù passa per trasformare, per cambiare. Esempio, Cana.
Ecco, allora perciò è così necessario il segno per mostrare la trasformazione, e perciò anche allora è necessario che la parola trasformi e non passi
sì,
sopra.
Sì, certo che la parola non passi sopra, e anche per questo vede che la Chiesa antica ha capito una cosa profonda, cioè ha messo questa lettura all'inizio, la prima domenica dell'anno, gennaio, la prima domenica, c'è questo. Allora, l'anno nuovo, no? Okay. Cambia l'anno, ecco, io ti presento, facendoti leggere l'episodio di Cana, colui che veramente può cambiare, che può cambiare
ecco, sì,
te, che può cambiare la tua vita, può cambiare la tua città, può cambiare la tua chiesa, può cambiare, insomma. Ecco,
allora questo diede inizio. Però analizziamo un pochino l'episodio. Naturalmente non lo possiamo fare come forse si dovrebbe, ma insomma, per quel che possiamo.
Diciamo dove è Cana,
ecco, cominciamo dal...
Cana si trova in una cittadina che esiste ancora con un altro nome di cui ora mi sfugge l'esatta pronuncia, comunque esiste a nord di Nazareth, a circa 14 chilometri. Dunque, nella Galilea, difatti si dice Cana di Galilea, e un villaggio che altrimenti non è conosciuto. Questa festa di nozze è certamente molto significativa, deve essere la festa di una famiglia amica della famiglia di Gesù, soprattutto perché Maria dà degli ordini quasi a questi servi, no? E questo non sarebbe stato ammesso,
certo. Se
non ci fosse stata una certa confidenza,
familiarità,
una certa familiarità.
Ecco, comunque la madre era già lì, lui arriva coi discepoli, quindi ecco. Ci sono dei passaggi non chiarissimi in questo.
Assolutamente, ma
in questo dialogo.
È tutto strano in questo episodio, guardi. È tutto molto strano. È strana la risposta di Gesù a sua madre, perché è una risposta assolutamente evasiva, come diremmo oggi.
Primo è incongrua con l'affermazione precedente.
Sì.
Non hanno vino, e lui dice: che cos'è per me, per te, donna? E poi c'è questa frase ambigua nella traduzione: non è forse già giunta, o non è forse ancora giunta la mia ora? Quindi
sì. L'importante è la menzione dell'ora, ecco, che in tutto l'Evangelo di Giovanni sappiamo bene qual è, cioè il lettore che già conosce la storia, naturalmente dobbiamo metterci nei panni dei destinatari dell'Evangelo, che conoscevano la storia di Gesù, sapevano che l'ora è naturalmente l'ora della croce. Ecco dove troviamo qui il rapporto tra segno e verità. Cana il segno, l'ora allude alla croce, che sarà la verità anche di Cana. E poi ci sono altre stranezze, vero? È assolutamente sproporzionata queste sei cisterne, questi sei recipienti che
sei giare di pietra
che avrebbero dovuto servire semplicemente alle abluzioni, cioè a lavarsi le mani.
Ciascuna capace di contenere un centinaio di litri.
Dunque 600 litri d'acqua. Assolutamente sproporzionata.
E perché questa...
Naturalmente è per manifestare l'abbondanza che Cristo porta, cioè
dalla tanta acqua il tanto vino.
Dal tanta acqua al tanto vino, si capisce? Cioè, perché naturalmente in nessuna casa c'erano sei, perché sei, no? Come i sei giorni della creazione, non si sa. E tutto è molto, così come è strano il fatto che nessuno si accorge, cioè nessuno si informa su questo vino, ma da dove arriva un vino così buono che non è assolutamente previsto. Così,
ecco,
come
però anche questo è strano, i suoi discepoli credettero in lui.
Ah sì, è molto strano, perché già credevano.
Erano già
in lui.
Suoi discepoli, sì.
Ecco, ma appunto, vede, si tratta anche di cogliere questo movimento della fede, come ho detto. Cioè ci sono tappe della fede, non è che si crede al 100% subito tutto insieme, ma c'è una infanzia della fede, una giovinezza e una maturità della fede.
E delle cadute, suppongo.
E anche, certamente...
Ecco, qui però è molto bello che la risposta di Maria a questa frase incongrua che sembra apparentemente del figlio, lei dice ai servitori: qualunque cosa vi dica fatela, quindi
sì.
Lei già accetta, cioè non si dice che è discepola, ma si pone come,
sì.
Come discepola in qualche modo.
Sì, certamente, lei, il che anche contraddice tra l'altro quello che noi sappiamo dai tre altri Evangeli, nei quali invece c'è una forte incomprensione. Ma appunto, come dico, questo che cosa vuol dire, tutte queste incongruenze oppure queste stranezze che caratterizzano in modo particolare questo racconto? Vuol dire semplicemente che il racconto in sé non ha altra finalità che quello del significato, ecco, del significato che esso vuole raggiungere, cioè appunto la sottolineatura del valore del segno. Il valore del segno io lo colgo nel fatto di presentarci fin dall'inizio, programmaticamente, come dicevo, un Gesù che cambia.
Ecco, vediamo però il centro di questo mutamento. Allora, questo vino buono, no? Nel quale Gesù trasforma l'acqua. Ecco, il vino...
Il vino è naturalmente, lo sappiamo, una metafora straordinaria della gioia. È il luogo della gioia, che è tra l'altro un tema molto presente nel quarto Evangelo, soprattutto nei cosiddetti discorsi di addio, cioè nei capitoli 13 a 17, è proprio il tema della gioia, della gioia completa. Ecco, quindi tutta questa abbondanza ha anche il senso di rivelare la gioia, ma il luogo della gioia è naturalmente ora qui la festa di nozze. Dunque sappiamo anche per esperienza, quando ci sposiamo, il giorno più, si dice giustamente in un certo senso, il giorno più felice della, è il giorno che si ricorda sempre, anche quando poi la vita matrimoniale può avere i suoi problemi, ma resta una luce accesa. È una grande festa, è il giorno di una grande gioia. Gesù trasforma anche questa festa grande in un segno di una festa ancora più grande. Trasforma questa gioia piena, bella, che tutti ricordiamo con grande piacere, in una gioia ancora più grande, cioè quella del regno. Ecco, allora il vino è la bevanda del regno.
Poi il vino è la bevanda dei mistici, l'ebbrezza mistica, tutte queste, vabbè, c'è una simbologia sterminata. Ovviamente, ma forse nei Vangeli si riporta anche alla cena.
Ecco, lì c'è tutta una linea interpretativa che sottolinea questo significato, e naturalmente non lo possiamo escludere. Non sono personalmente convintissimo che sia al centro, anche perché l'Evangelo di Giovanni, come sappiamo, non racconta l'istituzione della cena, e quindi può darsi che anche lì sia un Evangelo come...
Però in ogni caso riesce a rientrare il vino, e questo è bello,
sì,
qui dentro.
Sì.
Ecco, ma questo vino buono tenuto per ultimo... È nel senso in cui lei ci stava dicendo. Insomma.
Perché Gesù è l'ultimo, è la, come si dice in gergo teologico, è la rivelazione escatologica, cioè è l'ultimo, cioè è la novità finale oltre la quale non ce ne sarà più un'altra. È la novità finale. Quindi è il vino del regno, non c'è un vino migliore del regno. Quindi è quello buono, è quello la cui bontà non sarà mai superata. E questo banchetto del regno, vede, che è una metafora che troviamo nelle parole di Gesù, del Gesù dei sinottici, degli altri tre Evangeli, là dove dice verranno da Oriente, da Occidente, dal Mezzogiorno e dal Settentrione, si siederanno a tavola con Abramo, Isacco e Giacobbe, e in quel contesto dice molti ultimi saranno primi, molti primi saranno ultimi, cioè sarà il banchetto degli esclusi, sarà il banchetto di quelli che non hanno banchettato. Ecco che allora questa festa, comprendiamo perché questa festa non è più la tua, della tua famiglia, del tuo clan, della tua tribù, della tua religione, della tua cosa, insomma, ma è la festa dell'altro anche, che non c'è ora nella tua festa di nozze, ma ci sarà nella festa del regno. Ecco questo grande allargamento che è anche tipico del Cristo giovannico, no? Di universalizzare il discorso di Dio. Ecco, e quindi anche l'allargamento della gioia, degli orizzonti della gioia, non è più la tua pur valida, degna e simpatica gioia nuziale, perché Gesù appunto non è un asceta, non è uno che dice per carità questi che cosa stanno facendo, tutto è vano, no, si rallegra con te, però ti addita una gioia ancora più grande, quando non ci sarai più soltanto tu a festeggiare, ma qualcun altro con te che oggi non c'è.
Ecco, naturalmente ci potremmo fermare ancora, ma noi dobbiamo fare molti, molti passaggi. Allora direi di leggere subito, se facciamo a tempo, il segno seguente, che segue appunto nel capitolo, sempre il capitolo secondo, i versetti dal 13 al 22.
Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Nel cortile del Tempio trovò venditori di buoi, di pecore e di colombe e i cambiavalute seduti ai loro banchi. Allora, fatta una frusta di corde, cacciò tutti dal Tempio, con le pecore e i buoi, e sparse il danaro dei cambiamonete, rovesciando i banchi. E a quelli che vendevano le colombe disse: «Portate via di qui queste cose, non fate della casa del Padre mio un mercato». I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: «Lo zelo per la tua casa mi divorerà». Allora i giudei replicarono dicendogli: «Quale segno ci mostri dal momento che fai queste cose?» Gesù rispose: «Abbattete questo tempio e in 3 giorni lo farò risorgere». E i giudei: «Questo tempio è stato costruito in 46 anni e tu in 3 giorni lo fai risorgere?» Egli però parlava del tempio del suo corpo. Quando poi fu resuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che lo aveva detto e credettero alla scrittura e alla parola detta da Gesù.
Allora, Paolo Ricca, qui abbiamo prima dei gesti che Gesù compie e poi il segno gli viene chiesto, ma lui non lo mostra.
Anche qui annuncia.
Lo annuncia. Anche qui abbiamo un racconto, ecco, molto articolato.
Sì.
No?
È un segno annunciato, non è un segno compiuto.
Cominciamo però dalla... Ecco, in che relazione stanno questa cacciata dei...
Ma siamo sempre in questo grande programma, sì,
no?
Ma siamo sempre in questo grande programma di Gesù trasformatore, di Gesù che cambia, cambia la religione che è diventata mercato. Questo è il grande messaggio di questo racconto. Intanto, cioè ristabiliamo le cose come stanno, cioè ristabiliamo il fatto che la religione non può diventare mercato, che Dio non è un contabile, che tu non puoi né vendere né comprare, che nel mondo di Dio la dimensione fondamentale è la gratuità, che non si vende e non si compra, che Dio stesso non è in vendita, non è nel supermercato della religione, non è un articolo sottoposto alle leggi del mercato. Qui ci sarebbero 1000 cose da dire, ma l'importante è che Gesù trasforma una casa diventata mercato, cioè una religione diventata mercato, in una religione diventata libertà, in fin dei conti, diventata gratuità.
Quindi, dicendo distruzione del tempo, come primo livello, diciamo, c'è anche questo, no?
Certo, ma è questo prima di tutto, primo livello. Poi c'è il secondo livello, che il tempio come simbolo della casa, del luogo di Dio, viene qui non soltanto cambiato, ma sostituito. Cioè non è più lo spazio che ti puoi disegnare o dentro o fuori la tua anima o nella tua comunità, ma lo spazio è, bisogna dirlo, è lo spazio di Pasqua, è lo spazio della risurrezione, quello è il Tempio di Dio, quello è il luogo dove Dio dimora. E allora comprendiamo la trasformazione. Perché Gesù è questo trasformatore, questo che cambia? Perché appunto è colui che porta in fin dei conti la risurrezione, che è il vero grande cambiamento di questo mondo segnato drammaticamente dalla morte, come del resto la croce stesso rivela.
E perché continuano ad esserci le chiese, però? Come...
Le chiese sono dei... intanto, le chiese sono in fondo una contraddizione. Non ci dovrebbero essere. I primi cristiani, lo sappiamo, non avevano. Non avevano chiese.
Potrebbe dire che è una soluzione pratica per trovarsi...
Beh, certo.
Ecco, però, però poi sappiamo però che bisogna... non è così, che è più di così, no? Sì, che sì. Alla chiesa viene dato...
E purtroppo sì, però, perché la Chiesa si è attribuita forse un ruolo che non ha e tende a prendere dei posti che non dovrebbe occupare. In fin dei conti, il luogo di Dio, il tempio di Dio, lo spazio di Dio è il sepolcro vuoto. Ecco. Cioè, se vuoi incontrare Dio, devi andare con Maria Maddalena lì, davanti a questo sepolcro vuoto, cioè lo, naturalmente inteso come sepolcro svuotato dalla potenza di Dio, che tira fuori dalla tomba il corpo di Gesù e nel suo anche il nostro, insomma, ecco questo allora,
ecco, quando... Appunto, non sarebbe sufficiente che i cristiani si incontrassero, adesso dico così, insomma, tanto per nella vita invece che
ma la vita,
intorno alle chiese o dentro le chiese.
Sì, ma quello è come un palo indicatore, insomma, è come un sì, un'indicazione, ecco, ma non dovrebbe essere molto più di quello, perché a meno che la Chiesa sia questo spazio di risurrezione, ma purtroppo non lo è, è molto troppo uno spazio di legge, ad esempio.
Forse si dovrebbe intendere come segno a sua volta la Chiesa.
Sarebbe già bellissimo se fosse veramente una specie di Cana vivente, no? Un luogo in cui si trasforma, in cui vivono delle persone trasformate, in cui la Chiesa stessa vive in una sorta di riforma continua, no? Ecco, ma dovrebbe tutto soltanto essere allusione, indicazione di quella trasformazione ultima, vera, radicale, che però Gesù ha già così ben vissuto, e cioè la risurrezione. Ecco il significato, ecco il segno, ma il segno non te lo posso ancora dare, te lo posso soltanto annunciare.
Ecco, su questo ci fermiamo, continueremo la prossima volta con alcune guarigioni di Gesù. Io lo ringrazio, Padre Ricca, e ci sentiamo sabato prossimo.